Amici carissimi, Ave Maria a voi tutti, un caro saluto da padre Francesco Pio e riprendiamo le nostre trasmissioni, le nostre catechesi e cominciando così da oggi un nuovo ciclo di trasmissioni e cominciando a trattare oggi in modo particolare dei fondamenti della vita morale dell'uomo, per poi analizzare in dettaglio i 10 comandamenti, che sono ecco la sintesi di ciò che Dio ci chiede di il bene da praticare e il male da evitare. Ma cominciamo a considerare quelli che sono i fondamenti della vita morale dell'uomo. Su che cosa si fonda, ecco, l'agire morale? La morale ha a che fare con questo, proprio con l'agire morale. Ora, l'esperienza quotidiana ci dice che l'uomo si trova continuamente a dover scegliere, ecco, fra il bene e il male. Noi la domanda che ci poniamo è questa, cioè chi stabilisce ciò che è bene e ciò che è male? Cioè chi stabilisce che quello che sto per compiere o che voglio compiere è un atto moralmente buono oppure un atto moralmente cattivo? Cioè, come dire, il bene e il male possono essere stabiliti a giudizio soggettivo dell'uomo oppure li troviamo già iscritti nella realtà oggettiva della nostra natura umana? È da considerare che ai nostri giorni quale estrema conseguenza della filosofia di Immanuel Kant si va sempre più diffondendo tra la gente la prima opinione, cioè secondo la quale ognuno può stabilire a proprio giudizio, e questo significa con scelte soggettive, ciò che è bene e ciò che è male. Come è noto, Kant, 1724-1804, ha esposto la sua dottrina morale soprattutto nella cosiddetta critica della ragion pura. Cioè in quest'opera egli afferma che la legge morale, cioè il criterio di scelta tra il bene e il male, non dipende dal fine che l'uomo deve raggiungere, cioè la felicità, ma è un valore assoluto che precede le nostre scelte e al quale le nostre scelte devono conformarsi in tutto. Tale legge pura è per Kant l'imperativo categorico che dice: obbedisci alla legge per se stessa e non per altro motivo. E specifica, sempre l'imperativo categorico: agisci in modo che il principio per cui compi un'azione possa essere, cioè possa sempre valere al tempo stesso come legge universale di condotta per tutti. Ora, così a prima vista, capite, sembrerebbe che l'imperativo categorico coincida con la legge morale oggettiva, ma per Kant, approfondendo bene il suo pensiero, non è così. Perché? La morale su quello che l'individuo in termini ritiene debba diventare una legge universale, vedete che Kant, l'etica kantiana, conduce al soggettivismo, perché viene lasciato all'individuo di decidere quali azioni possono essere proposte come legge universale, cioè questo è il punto, è l'individuo che, secondo Kant, ritiene debba diventare una legge universale. Cioè, l'imperativo categorico è come una forma, per Kant oggettiva, che può essere riempita con i più disparati contenuti, cioè soggettivi. Volete un esempio? Ecco, Adolf Eichmann, lo sterminatore degli ebrei durante il nazismo, dichiarò al suo processo di aver sempre agito secondo l'imperativo kantiano, avendo individuato nello sterminio del popolo ebraico una legge universale da doversi applicare universalmente. Capite? Beh, poi teniamo presente che allo stesso modo fanatici e squilibrati di ogni tipo possono proprio appellarsi all'imperativo formale di Kant per compiere i più efferati delitti. Ora, voi capite allora che questo pregiudizio soggettivo, cioè questo fatto che sia, come dire, che il bene e il male possa essere stabilito a giudizio soggettivo dell'uomo, capite, non è solo irragionevole, ma le sue conseguenze, badate bene, sono catastrofiche. Se infatti, voi capite, ogni uomo, no, potesse decidere di sua testa ciò che è bene e ciò che è male, ecco, un ladro potrebbe stabilire dentro di sé che il furto è un bene e quindi rubare con coscienza tranquilla. Oppure un terrorista potrebbe decidere di sua testa che gettare bombe addosso agli altri è un bene e così sentirsi autorizzato a provocare una strage. Vedete quali conseguenze comporterebbe questo criterio soggettivo di valutazione del bene e del male. La retta ragione umana ci dice invece che la risposta giusta è la seconda, perché allo stesso modo che le istruzioni per far funzionare una macchina fotografica non posso inventarmele io, ma dipendono dalla struttura oggettiva della macchina stessa, così le istruzioni dell'agire umano, ossia le regole del bene e del male, le potrò conoscere solo esaminando l'uomo nella sua realtà oggettiva. Quindi allora, che cosa abbiamo detto finora? Abbiamo detto l'esperienza quotidiana ci attesta che l'uomo si trova continuamente a dover scegliere tra il bene e il male. Per esempio, non so, davanti a un semaforo rosso sappiamo che se ci fermiamo scegliamo il bene, cioè facciamo un atto moralmente buono, mentre se passiamo col semaforo rosso commettiamo un male, cioè un atto moralmente cattivo. Allora, il punto è questo, ci siamo chiesti. Chi stabilisce ciò che è bene e ciò che è male? Allora, una prima opinione dice, il bene e il male può essere stabilito a giudizio soggettivo dell'uomo. E questo, purtroppo, dobbiamo dire, lo abbiamo detto, è un'opinione veramente diffusa. Quale estrema conseguenza di una filosofia di un autore di nome Immanuel Kant? Se fosse vero questo, abbiamo detto che non solo si tratta di un criterio irragionevole, ma anche le conseguenze sono catastrofiche. Tutto diventerebbe lecito. La retta ragione umana invece ci dice che la risposta giusta è l'opposto, cioè il criterio di determinazione del bene e del male è un criterio oggettivo, cioè il bene e il male li troviamo già iscritti nella realtà oggettiva della nostra natura umana. Quindi è bene, un atto è moralmente buono, perché è conforme alla natura umana, è secondo la natura umana, è secondo l'uomo. Un atto è moralmente cattivo perché non è secondo la natura umana, cioè è contro l'uomo. Allora, voi capite che siccome, ecco, noi abbiamo detto, quindi un atto è moralmente buono perché è se è secondo la natura umana, secondo l'uomo, un atto è moralmente cattivo perché è contro l'uomo. È chiaro che dovremmo conoscere tre cose importanti. Dovremmo conoscere chi è l'uomo anzitutto. Secondo, qual è la meta della sua esistenza. Terzo, come deve agire per raggiungere questa meta. Allora, cominciamo col chiederci chi è l'uomo. Chi sono? Dunque, la risposta, amici carissimi, non è poi così difficile. Ci basta, infatti, osservare noi stessi, per accorgerci che abbiamo un corpo materiale, che proprio perché materiale possiamo vedere, toccare, pesare e così via. Esaminando più da vicino il nostro corpo, noi vediamo che esso, a differenza di altre realtà materiali inferiori, come ad esempio, che so, i sassi e le piante, è dotato di sensi e di passioni. I sensi del nostro corpo sono cinque: il senso della vista, dell'udito, dell'olfatto, del gusto e del tatto. Che cosa sono i sensi? Sono come, in altri termini, sono come, ecco, cinque finestre aperte sul mondo, cinque finestre aperte sul mondo attraverso le quali entrano in noi le sensazioni dei colori, dei suoni, degli odori, dei gusti e delle forme di tutte le cose che ci circondano. Inoltre, ognuno di noi sperimenta che in seguito alle sensazioni si accendono in lui degli impulsi, diciamo impulsi istintivi, no? che lo spingono verso ciò che piace ai sensi, cioè come, non so, un bel fiore o una bella musica, e che lo respingono da ciò che dispiace ai sensi, cioè come, non so, un animale ripugnante, oppure un rumore assordante, no? Ecco, questi impulsi istintivi si chiamano passioni. Quante volte però, ammirando un paesaggio montano, oppure un tramonto del sole, o semplicemente gli animali domestici più comuni, ci siamo ritrovati a riflettere sulla loro bellezza, sulla loro perfezione e sulla loro stessa origine. E ci siamo accorti che tali riflessioni superavano infinitamente le capacità del nostro corpo, ossia dei sensi e delle passioni, rivelando la presenza in noi di un principio di attività spirituale che chiamiamo anima. Ora, che l'uomo abbia un'anima spirituale, quindi per la quale è intelligente, quindi pensa, riflette, e per la quale ama, cioè ama intelligenza e volontà, diciamo, nessuno lo nega, al di fuori, naturalmente, dei filosofi materialisti, cioè di coloro per i quali tutto è materia. Pensate che un giorno uno di questi filosofi, un certo Menetnikov, che era amico del grande scienziato Pasteur, lo aggredì con queste parole: ma come puoi insistere nell'affermare che l'uomo abbia un'anima spirituale? Tu stesso lo affermi, gli rispose tranquillo Pasteur, cioè tu stesso lo affermi proprio facendomi questa domanda. E in realtà solo l'anima spirituale ci rende capaci di atti spirituali, sia di intelligenza che di volontà, atti che, cioè, attenzione, noi in un modo convenzionale colleghiamo il cervello al cuore dell'uomo, ma in realtà sono atti di natura spirituale, è un fatto convenzionale. Ecco, l'intelligenza spirituale ci rende capaci di comprendere il significato delle cose, di quelle cose che sono entrate in noi attraverso i sensi. Abbiamo detto che i sensi sono come le cinque finestre aperte sul mondo. Attraverso queste finestre, quindi, ecco che l'intelligenza ci rende capaci di comprendere il significato delle cose che sono entrate in noi attraverso i sensi. Così, allora, mentre col senso della vista noi possiamo vedere, non so, un quaderno con dei segni neri su uno sfondo bianco, no? Quelli che poi sono numeri, ecco. Però con i sensi noi vediamo semplicemente dei segni. Col senso della vista, quando noi ci riferiamo ai numeri, no? Col senso della vista, vediamo solo che sono dei segni. Con l'intelligenza, invece, comprendo il significato di quei segni e giudico l'esattezza del loro rapporto matematico, cioè con l'intelligenza che capisco che sono dei numeri. Ora, l'anima umana è anche in grado di ricordare nel tempo le idee che l'intelligenza ha capito, no? Qui parliamo, ecco, della memoria intellettiva. Il rapporto tra sensi e intelligenza è regolato da questa precisa norma psicologica, cioè niente entra nell'intelligenza se prima non è passato attraverso i sensi. Niente entra nell'intelligenza se prima non è passato attraverso i sensi. La volontà è invece la capacità dell'anima umana di volere o non volere le cose che l'intelligenza o la memoria le presentano. La caratteristica fondamentale della volontà è di essere libera, cioè quando la volontà vuole una cosa, si dice che ama quella cosa. Il rapporto tra l'intelligenza e la volontà è regolato da questa norma psicologica: niente può essere voluto se prima non è stato conosciuto. È chiaro però, è altrettanto vero che non basta la semplice conoscenza se non c'è l'amore, se non amo ciò che ho conosciuto, questo è senza ombra di dubbio. Ecco, dopo aver letto nel Vangelo le parole di Gesù, dona il superfluo ai poveri avrà un tesoro in cielo, questa espressione, e aver capito con l'intelligenza il loro significato, allora ecco che la volontà resta libera di dare o di non dare il denaro ai poveri, a secondo che ama di più i tesori del cielo o quelli della terra. Ora, attenzione, adesso dobbiamo fare un ulteriore passaggio, quindi importante. L'intelligenza spirituale e soprattutto la volontà libera di amare o non amare fanno di me una persona responsabile, cioè una persona responsabile delle mie scelte e del mio destino. Quindi, allora, riassumiamo quello che abbiamo detto. Allora, abbiamo detto che la prima cosa che dobbiamo fare è conoscere, capire chi è l'uomo, partire da noi stessi, chi sono. Allora, siamo partiti, e questo è stato facile, osservando noi stessi abbiamo detto, ci accorgiamo di avere un corpo materiale, che proprio perché materiale possiamo vedere, toccare, pesare e così via. Ma ancora noi ci accorgiamo di un'altra cosa. Noi vediamo che il nostro corpo, a differenza di altre realtà materiali inferiori, come ad esempio i sassi o le piante, è dotato di sensi e passioni. I sensi, cioè il senso della vista, dell'udito, dell'olfatto, del gusto, del tatto, cioè sono cinque. Cioè cinque finestre aperte sul mondo attraverso le quali entrano in noi le sensazioni dei colori, dei suoni, degli odori, dei gusti e delle forme di tutte le cose che ci circondano. Ma poi ognuno di noi sperimenta che in seguito alle sensazioni si accendono degli impulsi istintivi che spingono verso ciò che piace ai sensi, come un bel fiore, una bella musica, e che respingono da ciò che invece dispiace ai sensi, come un animale ripugnante o un rumore assordante. Ecco che questi impulsi istintivi si chiamano passioni. Poi ci accorgiamo, capiamo molte volte, ripeto anche qui da un dato di esperienza, ammirando un paesaggio montano, un bel tramonto, eccetera, eccetera, noi ci siamo ritrovati a riflettere sulla loro bellezza, sulla loro perfezione, sulla loro stessa origine. Ci accorgiamo allora che queste riflessioni superano infinitamente le capacità del nostro corpo, ossia dei sensi e delle passioni, ma sono segno di un principio di attività spirituale che noi chiamiamo anima. Solo l'anima spirituale ci rende capaci di atti spirituali, sia atti di intelligenza, sia atti di volontà. Cioè l'intelligenza è ciò che ci rende capaci di comprendere il significato delle cose che sono entrate in noi attraverso i sensi. La volontà è invece la capacità dell'anima umana di volere o non volere le cose che l'intelligenza o la memoria le presentano. Due principi da tenere presente. Niente entra nell'intelligenza se prima non è passato attraverso i sensi. Niente può essere voluto se prima non è stato conosciuto. Bene, a questo punto ci fermiamo un attimino e facciamo, amici carissimi, un breve break musicale. Poi riprenderemo la parola e cercheremo di rispondere a un secondo quesito: perché esisto? Allora, via col break. Carissimi, riprendiamo allora la nostra conversazione. E dunque, cerchiamo, dopo aver scoperto chi sono, Ecco, dobbiamo fare un altro, come dire, passo ulteriore, cioè dobbiamo chiederci perché esisto? Qual è la meta finale della mia vita? Sarebbe un assurdo pensare che l'uomo sia incamminato verso il nulla o risucchiato nella spirale di un eterno ritorno nel mondo, anche se alcuni filosofi lo hanno pensato, come ad esempio Nietzsche, il quale però è scivolato lentamente nella follia fino a morire completamente pazzo. L'uomo normale, invece, riflettendo su se stesso, si avvede che c'è in lui un'aspirazione insopprimibile alla felicità. Cioè, noi siamo nati per essere felici e tutti vogliamo esserlo pienamente. Cioè, chi infatti, se non un folle, può desiderare la propria infelicità? E ne è prova che tutte le nostre scelte, anche quelle, diciamo, più comuni, noi le facciamo per essere felici. Ripeto, tutte le scelte che noi facciamo, anche le scelte dolorose, sono dettate dall'aspirazione alla felicità, perché un ammalato decide di entrare, non so, in un ospedale per subire un'operazione dolorosa, perché giudica che dopo l'operazione sarà più felice. Ora, dobbiamo però riconoscere che la vera felicità verso la quale aspiriamo con tutto il nostro essere non può consistere nel gustare dei pasticcini o nel guarire da una malattia, e neppure, ecco, nel possedere denaro, oppure nel diventare uomini famosi. Queste piccole felicità terrene sono degne dell'uomo, purché però siano di aiuto e non di ostacolo al raggiungimento delle felicità infinite ed eterne. Quindi l'uomo è un essere finito, ma con aspirazioni infinite, come ha scritto Pascal. Cioè, egli non può accontentarsi delle briciole che cadono dalla mensa, ma sente nel cuore il desiderio insopprimibile di partecipare pienamente e per sempre al banchetto della felicità. Ora, noi abbiamo detto pienamente, perché una felicità che non appagasse tutte, ma veramente tutte le aspirazioni dell'intelligenza e del cuore umano, lascerebbe in lui la spina dolorosa della insoddisfazione. E seconda cosa, abbiamo detto per sempre, perché una felicità che già mentre la si gode è turbata dal pensiero che dovrà un giorno finire, e sarebbe piuttosto una sottile forma di infelicità. Per questo, vedete, l'uomo non potrà raggiungere la meta della sua vita se non in una vita futura, che non abbia mai fine, e se non in Dio, sorgente unica ed infinita di verità e di amore. Come, dopo una lunga ricerca, Sant'Agostino comprese ed espresse in quella sublime preghiera che segnò la grande svolta della sua vita: «Ci hai fatti per te, o Signore, ci hai fatti per te, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te». Sant'Agostino è stato certamente uno dei più grandi geni dell'intera umanità. I primi 30 anni della sua vita lo videro aderire a Cartagine a un'eresia. Un'eresia chiamata manicheismo, no? Che sosteneva l'esistenza di due principi, il principio del bene e il principio del male, con tutte capire le altre conseguenze possibili e immaginabili. E poi a Roma ha una ideologia chiamata scetticismo. Scetticismo, i scettici negano ogni verità oggettiva, cioè tutto diventa, tutto è relativo, relativo a una circostanza, relativo a un soggetto. Ora, la sincera ricerca della verità lo portò a Milano, dove lesse Plotino, e fu affascinato dal suo insegnamento sull'incorporeità di Dio e sull'immortalità dell'anima, cioè Dio non ha un corpo e l'anima è immortale. Ma fu soprattutto la lettura di San Paolo e il contatto col vescovo di Milano, Ambrogio, a convincerlo che la verità non si trovava nei libri dei filosofi, ma nel Vangelo di Gesù. Nel 387 fu ricevuto nella Chiesa e battezzato da Sant'Ambrogio, dopodiché decise di far ritorno in Africa. A Ostia, prima di imbarcarsi, la madre, Santa Monica, morì. Nel 391 fu consacrato sacerdote dal vescovo di Ipona, alla cui morte, nel 395, successe come vescovo della stessa città. Ecco, questo per dirvi, questi brevi cenni biografici ci dicono che Sant'Agostino giunse alla verità dopo essere passato attraverso tutte le principali esperienze intellettuali del suo tempo e che fu però con l'uso retto della propria intelligenza umana che la conquistò, anche se poi è chiaro che il dono della fede la rese perfetta e certissima. Bene, e così amici carissimi siamo al termine della nostra catechesi, al termine della nostra puntata. Ringraziamo voi tutti della cortese attenzione che ci avete riservato. Ave Maria.